Buongiorno. Chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi 3. Oggi vedremo i versetti 11 a 13 che sono proprio la preghiera di Paolo per questa chiesa che lui amava tanto. È già il quarto messaggio questo qui sulla la preghiera che abbiamo preso da Prima Tessalonicesi, e se vi ricordate abbiamo iniziato già dal capitolo 2, versetto 17, siamo arrivati al capitolo 3, versetto 10, per vedere quello che abbiamo definito come il dietro le quinte di una preghiera di Paolo, perché lui ci mostra in questi versetti quello che lui aveva nel cuore, i sentimenti che lui aveva per questa chiesa che amava tanto e che era perseguitata, stava soffrendo anche molto. Quindi ci siamo soffermati molto sui sentimenti, perché sono proprio i sentimenti che collegano il nostro cuore alle nostre preghiere, no? Abbiamo visto questo qui. E quindi se vogliamo pregare efficacemente dobbiamo, appunto, come Paolo, amare la Chiesa, queste sono le cose che abbiamo visto, preoccuparci per la Chiesa e gioire per la crescita spirituale della Chiesa. Quindi questo era dietro le quinte di una preghiera. E adesso andiamo avanti e guarderemo proprio la preghiera di Paolo e vedremo quali sono le richieste che devono essere fatte a Dio quando preghiamo per i nostri fratelli. Quindi le richieste. Quindi vi chiedo di appunto leggere con me il versetto 11 del capitolo 3, dal versetto 11. Ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Allora vi dico che ho intitolato questo messaggio richieste degne di essere fatte, perché se noi amiamo i nostri fratelli come li amava Paolo, quello che possiamo fare è richiedere a Dio per loro solo le cose migliori, solo le cose migliori, e il meglio per i nostri fratelli sono proprio le richieste che sono degne di essere fatte davanti al nostro Dio. Sono quelle richieste che sono in accordo con la volontà di Dio, in linea con i suoi valori e che sono modellate sul suo carattere e sui suoi propositi. Quindi questo ci porta ad un principio che già abbiamo affrontato effettivamente nel corso di questi messaggi, e cioè che la preghiera è legata anche alla nostra prospettiva spirituale. Paolo in questa preghiera fa delle richieste degne di essere fatte, perché lui aveva una chiara prospettiva spirituale dei bisogni della Chiesa. Quindi la domanda per noi oggi è: dove possiamo anche noi imparare ad avere una simile prospettiva? Una prospettiva spirituale. Stiamo vedendo nel corso di questi messaggi sulla preghiera che impariamo a fare le richieste degne di essere fatte, appunto, solamente quando siamo immersi nello studio e nella meditazione delle Scritture. Perché è solo nelle Scritture ispirate che noi possiamo comprendere qual è la volontà di Dio per noi, quali sono i suoi valori, i valori di Dio, qual è il carattere che Lui desidera vedere nei suoi figliuoli. Quindi questo significa che se noi amiamo i nostri fratelli, se noi ci preoccupiamo per i nostri fratelli e gioiamo per loro, allora le nostre richieste saranno necessariamente legate alla Scrittura. E quindi abbiamo riflettuto in questi mesi sul tema della preghiera proprio per comprendere in che modo e in modo sempre più profondo cosa vuole Dio che noi chiediamo quando intercediamo per i nostri fratelli. Quindi la preghiera che abbiamo davanti a noi è solo un esempio di quali sono le richieste che noi dobbiamo fare per i nostri fratelli e sorelle. E l'ossatura di questo brano è formata da tre verbi che sono come uno scheletro e che danno forma a tutta la preghiera. Quindi tenendo in mente questo concetto andremo poi nel dettaglio tra poco e risponderemo a tre domande. A chi fa queste richieste, vedremo Paolo, in cosa consistono queste richieste e perché fa queste richieste. In altre parole, oggi vedremo chi, cosa e perché. Allora, iniziamo e vediamo il primo punto, a chi sono fatte queste richieste, ed è contenuto nella prima parte del versetto 11. Quindi la prima cosa che notiamo di questa preghiera è che Paolo non prega in prima persona. Non dice: Padre, io ti prego di fare questo, Padre, ti preghiamo di fare questo o quello, e neppure prega in seconda persona: Padre, fai questo, no? Queste sono tipo di preghiere, ma qui Paolo prega in terza persona singolare. Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù ci appianino la via. Quindi lui non si sta direttamente rivolgendo a Dio, notate? Ma sta raccontando ai Tessalonicesi quello che lui prega e ciò che desidera dal più profondo del suo cuore. Penso che anche noi sappiamo cosa sta, perché lo facciamo anche noi. Ad esempio diciamo: che Dio ti benedica, no? L'abbiamo detto spesso. E perché lo facciamo? Perché lo facciamo? Perché vogliamo che la persona a cui ci rivolgiamo sappia che questo è quello che noi stiamo pregando effettivamente, ma anche perché allo stesso tempo vogliamo che sappia che gli vogliamo così bene che stiamo pregando proprio queste cose. Quindi è un modo che noi conosciamo di esprimerci. Quindi esprimendosi in questo modo, se ci fate caso, la persona che prega non si coinvolge direttamente nell'azione. Non viene nemmeno nominato qui Paolo, ma lascia l'intero spazio a Dio. Dio è il soggetto principale dell'azione, della preghiera, perché sa che è lui che può e deve compiere la santificazione dei Tessalonicesi. Questo è importante da capire, proprio in relazione poi al contesto del brano in cui, che noi stiamo studiando. Infatti, se vi ricordate al versetto 10 del capitolo 13, lui conclude appunto l'esposizione dei suoi sentimenti dicendo che vuole vedere il loro volto e colmare, questa è la sua responsabilità, lui vuole tornare per colmare le lacune della loro fede. Ma poi, al capitolo 4, quando parlerà appunto delle responsabilità dei Tessalonicesi di progredire nella loro santificazione, nell'impegno ad astenersi da qualsiasi atto sessuale che è fuori dalla volontà di Dio, come la fornicazione, di abbondare invece nell'amore fraterno verso gli uomini, quindi entrambe queste parti, notate, in cui costituiscono come posso dire, il quadro di questa preghiera e che costituiscono la responsabilità appunto nel processo di santificazione, mostrano la responsabilità di Paolo da una parte di portare lui un modo per farli crescere e poi la loro responsabilità, il loro impegno a mettere in pratica la parola di Dio nella loro vita quotidiana, quindi nell'ubbidienza. Quindi effettivamente questo è il modo in cui cresce la Chiesa, no? C'è l'impegno di studiare e applicare la parola di Dio. Chi studia e predica, questo è il suo impegno, di approfondire lo studio della parola di Dio, e poi dall'altra parte ci impegniamo a mettere in pratica la parola di Dio durante tutta la settimana. Ora la domanda per noi è, la domanda di questo brano è questa: con quale tipo di forza entrambi devono adempiere alla loro responsabilità di santificarsi? In altre parole, con quale forza Paolo avrebbe dovuto affrontare il suo impegno e il suo ministero di farli crescere spiritualmente? E con quale forza i Tessalonicesi si sarebbero dovuti consacrare totalmente a Dio? Queste sono le domande per noi. E lui risponde. Lui dice: ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù. Guardate come inizia la frase, ora, Ora, questa è una congiunzione che potrebbe anche essere tradotta con ma, e mette in contrasto appunto questa preghiera con tutto il contesto che sta intorno alla preghiera stessa. Siete responsabili, dice Paolo, ma la forza per la vostra santificazione proviene da Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù. Quindi è Dio stesso. Paolo sta guardando, vuole che guardiamo a Dio stesso, che deve agire per la nostra santificazione. Dio è colui che ci dà la forza per la nostra santificazione. Dio stesso deve agire per compiere quello che lui sta chiedendo per i Tessalonicesi. In altre parole, le cose per cui Paolo prega non saranno ottenute con i suoi sforzi, neppure grazie ai sentimenti che sta dimostrando per loro, e neppure perché i Tessalonicesi faranno ciò che lui dice, ma solo grazie all'azione, alla forza di Dio che produce in loro la santificazione. E questo vale anche per noi. Quindi, come abbiamo visto la volta scorsa, dobbiamo sapere che Dio compie la nostra santificazione perché è Lui che deve essere glorificato. Lui deve essere ringraziato per quello che Lui sta facendo nella Chiesa e nella nostra vita. Quindi, in altre parole, Paolo sta solamente chiedendo a Dio di dargli un modo nuovo per ringraziarlo, per glorificarlo. Quindi Paolo ci invita a guardare a Dio che è la nostra forza. Ma chi è Dio a cui siamo chiamati a rivolgere le nostre richieste? Lo vediamo proprio in questo versetto, appunto, vediamo che si rivolge sia a Dio nostro Padre e al Signore Gesù. Però si rivolge a loro in una maniera particolare che purtroppo la nostra traduzione in questo versetto non rende in modo chiaro e cercherò di spiegarvelo. Infatti vorrei farvi notare che all'inizio della frase Paolo si rivolge a loro tramite un pronome singolare, lui stesso, pronome singolare. Poi alla fine del versetto utilizza questo verbo appianare, che però non è al plurale, come è tradotto nella nostra Bibbia, ma è singolare. E quindi potremmo tradurre riscrivere questo versetto con lui stesso, virgola, Dio nostro Padre e il Signore Gesù, virgola, ci appiani la via. E forse troverete strano che ci sono due soggetti e però Paolo usa un pronome solo e un verbo al singolare. Le mie figlie stanno imparando che se una frase ha due soggetti non si può mettere un verbo al singolare. Se loro lo fanno, dovrebbero mettere un verbo logicamente al plurale. Se loro lo fanno, che cosa fa la maestra? Errore. Non si fa così, non si scrive così. Allora ci dobbiamo chiedere, ma Paolo allora ha commesso un errore? Logicamente diciamo di no, perché sappiamo che Paolo conosceva bene le regole della grammatica, lui era un uomo istruito, sappiamo questo. Quindi che cosa ci indica questo modo volontario di scrivere che ha Paolo? Ci indica una cosa molto semplice, che nella sua mente il padre e il figlio sono uguali, sono entrambi degni di ricevere le nostre preghiere, perché sono le due persone della Trinità. Quindi lui sta facendo questo, li sta mettendo in una maniera distinta, ma sono uno in quanto Dio. Quindi allo stesso modo noi sappiamo che possiamo rivolgere le nostre preghiere sia al Padre che al Figlio, perché sono allo stesso modo Dio. Quindi, sebbene Paolo si rivolga al Padre e a Gesù in termini di unica divinità, lui amplia ancora di più il nostro pensiero su Dio e ci dice che Dio, e specifica questo, che Dio è Padre e Gesù è Signore. Dio è Padre e Gesù è il Signore. Qui vediamo proprio che è lo Spirito Santo che sta guidando Paolo a scrivere queste cose per noi. perché sta usando termini molto accurati, quindi c'è questa distinzione, e questa distinzione indica un aspetto fondamentale di Dio che è uno e trino, cioè che Egli è personale, un Dio personale, Padre, ma allo stesso tempo è maestoso, incomparabile, ineguagliabile, perché è Signore, perché è Signore. E notate che lo Spirito Santo davanti ai nostri occhi sta proprio dipingendo un equilibrio perfetto di Dio, che è in relazione appunto con la preghiera. Ci mostra che Dio è colui che è vicino a noi, ma anche che è colui che è in controllo della nostra vita e dell'intero universo, perché Lui è il Signore. E molto spesso noi facciamo fatica ad avere questo equilibrio riguardo a Dio, e tante volte anche nelle nostre preghiere, soprattutto nei nostri momenti di sofferenza. Tante volte siamo portati a pensare che Dio è talmente personale che trasformiamo le nostre preghiere in una specie di rito magico, dove tutto dipende da noi, no? Le preghiere che funzionano sono quelle che vengono, dove vengono usate le parole particolari, preghiamo ad esempio nel tempo giusto, siamo così ferventi e così Dio deve in qualche modo rispondere. D'altra parte alcuni di noi potrebbero rischiare di cadere nell'errore opposto, cioè di pensare che Dio, essendo sovrano, non è affatto interessato alle nostre richieste. A cosa serve chiedergli qualche cosa se poi è Lui che alla fine fa quello che vuole? Penso che forse l'abbiamo pensato, entrambe le possibilità, ma la parola di Dio ci proibisce di cadere in uno di questi eccessi, ma ci indica che nella nostra mente ci deve essere sempre questo tipo di equilibrio. Possiamo essere certi che Dio è sia personale che sovrano, che Egli è talmente intimo con noi, è talmente coinvolto nella nostra vita che non sarà mai al di fuori delle nostre sofferenze e lontano dalle nostre preoccupazioni. Ma possiamo anche sapere che è così sovrano che Egli agirà per la sua gloria e per il nostro bene. Non è meraviglioso sapere che possiamo andare a Dio e sapere che Egli è talmente personale e intimo che ama ascoltarci? E ama risponderci per benedirci? Non è meraviglioso che possiamo rivolgerci a Lui e aprire tutto il nostro cuore e esternare i nostri sentimenti, le nostre preoccupazioni, le nostre emozioni, le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre speranze? Tutto a Lui possiamo aprire il nostro cuore, sapendo che avrà cura di noi. Questo deve infondere consolazione. Ma Dio non è solo personale, ci dice il testo, è anche sovrano, anche sovrano. Ricordate quello che abbiamo visto nel messaggio precedente? Satana può mettere i suoi ostacoli, li ha messi gli ostacoli, ma Dio è in controllo. Paolo sapeva questo, è talmente sovrano che nulla avviene nell'universo che possa sfuggire al suo controllo. Significa che Egli risponde alle nostre preghiere secondo il suo piano e secondo la sua volontà, che è sempre buona. Significa che ti puoi accostare a Dio sapendo che ciò che avviene nella tua vita non avviene per caso. Anche la sofferenza del corpo, il peccato che subisci, non è fuori dal controllo di Dio. Questo è il nostro Dio. Questa è la prima risposta. Abbiamo visto la prima domanda. A chi sono fatte le nostre richieste? Al Dio sovrano e personale. Ora risponderemo alla seconda domanda, e cioè in cosa consistono queste richieste. E dai versetti 11, seconda parte, al versetto 12. Quindi, se vogliamo essere efficaci nella nostra preghiera, dobbiamo sapere quali sono le richieste che sono degne di essere fatte davanti a Dio. Cosa dobbiamo chiedere a Dio? Quali sono le cose che più ci devono preoccupare e che devono stare sul nostro cuore e che riguardano poi i nostri fratelli. Quindi Paolo risponde a queste domande e vediamo due richieste che sono degne di essere fatte. Innanzitutto vediamo che Paolo pregava per una fede che si fortifica. Al versetto 11, ancora una volta, guardate, Paolo fa sapere che prega a Dio Padre, Signore nostro, affinché ci appiani la via per venire da voi. Appianare dall'idea di tracciare una linea dritta, stabilire un sentiero rettilineo, rimuovere tutti gli ostacoli che si presentano davanti a un cammino. Quello che stava chiedendo qui Paolo è che Dio possa concedere finalmente una possibilità di tornare da loro, rimuovere gli ostacoli che fino ad ora avevano impedito il suo ritorno. No? Vi ricordate al capitolo 2, versetto 18, lui aveva detto: più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma non ci è riuscito perché Satana, dice, ce lo ha impedito. Lui riconosce quindi che le circostanze della sua vita non hanno permesso il suo ritorno, perché Satana, l'avversario di Dio e della Chiesa, lo ha ostacolato. E così lui manda Timoteo per paura che fossero stati sedotti. Quindi ad abbandonare la fede, abbandonare Dio, ma dopo che Timoteo è tornato e ha recato una buona notizia, un buon resoconto riguardo la loro situazione spirituale, lui gioisce. Ma gioisce e desidera ancora di più tornare da loro. Desidera tornare, e quindi che cosa fa? Si rivolge a Dio. Si rivolge a Dio, quindi sottoponendo i suoi desideri alla volontà di Dio, sapendo che Dio può sventare i piani di Satana. E questo, fratelli, mi ha colpito quando io ho studiato questo brano, perché ricordiamoci sempre che lui sta scrivendo a persone che stanno nella sofferenza, a persone che sono nella prova. E cosa prega lui? Lui non prega semplicemente che superino la prova, né che la prova sia tolta. Ma cosa prega? Ciò che chiede però è in relazione effettivamente alla loro prova. Lui vuole tornare, lui vuole stare con loro. Ma perché? Perché vuole tornare? Sicuramente perché vuole godere la comunione con loro, la comunione con questi fratelli, ma lui vuole tornare perché voleva colmare le loro lacune. L'abbiamo visto, ricordiamolo ancora al versetto 10. Lui pregava notte e giorno intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare, cosa? Le lacune della vostra fede. Voleva fortificare la loro fede. Questo era il pensiero fisso di Paolo. Ma cosa intende Paolo quando prega che i credenti siano fortificati nella loro fede? Non intendiamo quel tipo di fede mistica, possiamo dire. Non intendiamo dire che la loro fede aumenti in seguito a una particolare esperienza mistica, come se dovesse scendere qualche cosa sulla loro vita o un approfondimento della loro emotività, in modo che loro possano sentire di più la presenza di Dio in loro. Paolo intende una fede biblica. Paolo intende una fede biblica che è sempre legata alla dottrina delle scritture e all'applicazione della verità. Questo lui voleva fare. Quindi Paolo vuole intendere proprio questo, che la loro fede aveva delle lacune che, come abbiamo visto e stiamo vedendo, non dipendevano da ribellione o disinteresse delle cose di Dio, ma dipendevano da una loro lacuna riguardo alla conoscenza su alcuni aspetti di Dio e delle scritture. Quindi avevano bisogno di consolidare la loro vita nelle scritture per resistere ancora di più alle prove. Allo stesso modo, noi quando preghiamo per la fede dei credenti, che la fede dei credenti diventi sempre più forte, stiamo pregando che approfondiscano la loro conoscenza delle scritture, la loro conoscenza di Dio e di Cristo. E quindi dobbiamo essere come Paolo, che non si accontentava che i credenti conoscessero solamente gli elementi basilari della verità, voleva che comprendessero sempre meglio le dottrine della Scrittura. Ma perché? Perché Paolo aveva sempre questo pensiero? Perché comprendere la dottrina è ciò che è necessario per il credente in modo da poter vivere appieno la vita cristiana, abbiamo detto. Quando io imparo la dottrina, imparo a capire chi è Dio. Imparo a capire chi è Dio, il suo carattere, la sua giustizia, la sua sovranità, il suo odio per il peccato, il suo amore per i perduti, e comprendo chi è Cristo e ciò che Lui ha fatto. Perché è stato necessario che Lui morisse per me e per te. E quindi, man mano che cresco nella conoscenza, più vengo equipaggiato in modo di essere in grado di vivere la vita cristiana. Più conosco la dottrina e più sarò in grado di essere fortificato nelle prove. Perché? Perché più conosco Dio e Cristo e più mi fiderò di loro. Quindi questo non è possibile tramite un'intuizione spirituale. Non è possibile neanche tramite il ragionamento, la filosofia. È possibile solo tramite la verità, cioè tramite la Scrittura. Quindi cosa dobbiamo chiedere a Dio se vogliamo che noi stessi, i nostri fratelli e le nostre sorelle crescano nella fede in modo da essere fortificati? Innanzitutto preghiamo che conoscano la verità e siano radicati in essa. La verità è la base su cui fondare la nostra vita. Preghiamo che possano ascoltare il messaggio con uno spirito umile e desideroso di mettere in pratica ciò che si è sentito. Preghiamo che chi deve predicare si possa preparare in un modo sempre più profondo nella Scrittura, investigando le verità che Dio ha voluto comunicare al suo popolo. Significa anche pregare affinché possiamo crescere nell'ubbidienza alla parola di Dio. In altre parole, chiediamo a Dio che la sua parola influenzi sempre di più ogni aspetto della nostra vita e di quella dei nostri fratelli. Preghiamo di mostrare il carattere di Cristo nella nostra famiglia, ai nostri figli, ai nostri colleghi. Chiediamo a Dio che i credenti possano vincere i loro peccati e sperimentare in questo modo una comunione sempre più profonda con Dio. Quindi intercediamo per loro affinché, conoscendo di più la parola di Dio, comprendano anche lo scopo per cui sono sulla terra. Comprendano l'urgenza di evangelizzare i perduti e che Dio gli affida questo compito proprio nell'ambito delle loro amicizie. Questo lo facciamo man mano che comprendiamo sempre di più la Scrittura e preghiamo per una fede che si fortifica, soprattutto affinché tutti possano sempre di più confidare in Dio. La comprensione della verità su Dio ci deve spingere sempre di più ad avere fiducia in Lui, confidare nella Sua sovranità, a godere la gioia di Dio proprio nel mezzo delle nostre difficoltà. Questi sono i nostri soggetti di preghiera per una fede che si fortifica. Sapere che Dio è in controllo della loro vita e che Dio fa cooperare tutto ciò che accade al bene di quelli che confidano in Dio. Questi sono i nostri soggetti. Quindi, ricapitolando, ci stiamo chiedendo quali sono le richieste che sono degne di essere fatte a Dio, ci stiamo chiedendo cosa dobbiamo chiedere a Dio per chi è nella prova e stiamo vedendo quali sono quelle cose che più ci devono preoccupare, che devono stare sul nostro cuore. E abbiamo visto che Paolo pregava affinché i fratelli potessero essere fortificati nella fede e ora vediamo che pregava affinché potesse avere sempre un amore più abbondante. E leggiamo: quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni gli altri, gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Quindi la seconda richiesta degna e meritevole riguarda l'amore, un amore che si sacrifica, un amore che mette i propri bisogni dietro ai bisogni del prossimo. È quel tipo di amore che non cerca la propria autogratificazione in quello che fa, ma solamente nel bene della persona che si ama. Ora, quello che chiede riguardo a questo tipo di amore è che il Signore vi faccia crescere e abbondare. E notiamo che è Dio, ancora una volta, che deve fare queste cose. È Dio che deve compiere la loro santificazione. Cosa chiede Paolo? Un amore che cresce e un amore che abbondi. Queste sono due parole che sono molto simili, ma potrebbero avere due sfumature differenti. Il primo verbo contiene l'idea di allargare, mentre il secondo quello di riempire, di ricevere abbondantemente, in modo traboccante. Quindi la frase potrebbe essere parafrasata in questo modo: Dio vi faccia allargare per ricevere in modo sempre più abbondante il suo amore. Quindi Paolo sta chiedendo che Dio li renda in grado di amare in un modo più intenso di come stanno facendo. Per cosa preghiamo se vediamo i nostri fratelli obbedire ad amare Dio e il prossimo? Di solito come preghiamo? Signore, fa che continuino così. Ma questa è la preghiera che fa Paolo? No. No, Paolo non si accontentava di andare a Dio e di dire: Signore, ti prego che continui così. No, lui pregava dicendo che il loro amore abbondasse sempre di più, che facessero un passo in avanti. È come se dicesse: guardate, riguardo all'amore so che state andando bene, ma io voglio che voi andiate sempre meglio. E questo ci dice qualcosa sul concetto che Paolo aveva della vita cristiana, cioè la sua prospettiva spirituale. Ricordate? Che cos'è la vita cristiana? È fare sempre un passo avanti e muoversi verso ciò che non si è mai fatto prima. Significa non accontentarsi e pascersi delle cose che si sono fatte, ma fare sempre meglio, fare un passo in avanti, lasciando già quello che si stava facendo bene. Quindi Paolo sta chiedendo a Dio di dare loro la forza spirituale per fare un passo avanti nel modo di amare le persone, di dargli la volontà di fare uno sforzo per trovare nuovi modi per esprimere il loro amore cristiano. Questa è la stessa cosa che ha chiesto ai Filippesi. In Filippesi 1,9 leggiamo che lui pregava che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Quindi, quando scrive ad esempio a un altro credente di nome Filemone, lui gli dice: io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, ascoltate, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Ma non si ferma ai ringraziamenti, notate, lui continua descrivendo quali sono le cose che sta chiedendo a Dio, e chiedo a lui, cioè a Dio, che la fede che ci è comune diventi efficace, cosa? Nel farti conoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Perché fa questa richiesta per Filemone? Perché Filemone, pur avendo una buona testimonianza tra i credenti, per il suo amore pratico, doveva fare un passo in avanti in quest'amore nei confronti di chi? Nei confronti di uno schiavo, Onesimo, che era fuggito e che così facendo gli aveva procurato un danno economico, un forte danno. E quindi Paolo che cosa gli sta chiedendo a Filemone? Fai un passo avanti, perdonalo, annulla il suo debito. Questo era qualcosa che lui non aveva mai fatto. Quindi questo è proprio quello che noi chiediamo nelle nostre preghiere, cioè la capacità spirituale di dimostrare un amore che va oltre i nostri limiti, che è un amore che viene da Dio, che è sempre più in grado di sacrificare i propri diritti per raggiungere le persone. E quindi quest'amore è legato appunto profondamente alla conoscenza della verità. Infatti la conoscenza della verità è alla base di quest'amore abbondante, perché ci dà un modello da seguire. In Prima Tessalonicesi 4, versetto 9, vediamo questo principio. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete cosa? Avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Ecco qui, Dio è il modello, più conosciamo Dio, più conosciamo Cristo e più impariamo a definire l'amore e più siamo spinti ad amare come Dio ama, a spingerci oltre verso il prossimo. E quindi cosa dobbiamo chiedere a Dio se vogliamo crescere, vedere che i nostri fratelli crescono nell'amore? Quindi chiediamo di poter essere messi in grado di amarci l'uno agli altri, prima cosa, e poi di amare il prossimo. Chiediamo che quest'amore parta innanzitutto nella Chiesa e coinvolga di più, sempre più, anche le persone che non sono dentro la Chiesa, che sono di fuori. Preghiamo che possiamo avere sempre di più la possibilità di dimostrare amore pratico con le persone con cui siamo in contatto. Preghiamo in modo che Dio ci mostri dei nuovi modi di servire le persone. Significa che preghiamo di essere in grado di amare anche le persone che ci fanno dei torti. Che tu trovi nella tua gioia non nel cercare di difendere il tuo onore, ma nel sapere che ciò che fai è ciò che onora Dio e che Dio onora quelli che lo onorano. Significa che preghiamo che siamo resi sempre più capaci di mettere il prossimo davanti a noi, confidando nello stesso momento che Dio si prenderà cura di noi. Preghiamo anche noi, come faceva Paolo, di poter riconoscere tutto il bene che possiamo fare alla gloria di Cristo. Queste sono le cose che dobbiamo chiedere a Dio. E quindi andiamo avanti a analizzare il nostro brano. Abbiamo risposto quindi alle prime due domande. A chi sono fatte le nostre richieste? Abbiamo visto Dio personale e sovrano. In cosa consistono le richieste che dobbiamo fare? Fortificare la fede e abbondare nell'amore. Quindi adesso rispondiamo alla terza domanda, che è contenuta al versetto 13. Perché Paolo fa queste richieste? Qual è il motivo per cui Paolo concentrava le sue richieste a Dio su una fede che si fortifica e un amore sempre più abbondante? E lui lo dice al versetto 13, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Quindi la frase inizia con una preposizione, per, e indica che Paolo qui pregava con uno scopo. Quindi siamo qui davanti al culmine, possiamo dire, alla vetta, il momento più alto della sua preghiera e forse di tutta questa sezione, e ci mostra quello che lui voleva effettivamente vedere realizzato in questa giovane chiesa. Quindi questo era il suo scopo. Ma qual è lo scopo di Paolo? Prega per che la loro fede si fortifichi e il loro amore abbondi. Perché? Innanzitutto perché siano resi saldi. Saldi, fermi, inamovibili, e poi perché siano irreprensibili in santità. Quindi qual è lo scopo finale di questa preghiera? Il motivo culminante delle sue richieste? Il desiderio più profondo che risiede appunto nel cuore di Paolo? Era la santità dei Tessalonicesi. C'è una vita dedicata alla purezza e alla somiglianza del carattere santo è giusto di Dio. E notate, lo scopo di Paolo coincide con lo scopo di Dio per la sua Chiesa. È lo scopo, il motivo per cui Dio ci ha salvati. In Efesini 1:4 leggiamo che Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. In Efesini 5:27 leggiamo similmente che Dio ha creato la Chiesa per farla comparire davanti a sé come gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. In Colossesi 1:28 Paolo ci spiega che il suo sforzo missionario era quello di proclamare Cristo, ma come? Esortando ciascun uomo e ciascun uomo, istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo come perfetto in Cristo. Perfetto in Cristo. Quindi perché Dio ha scelto delle persone? Perché Dio ha creato la Chiesa? Perché Paolo si affaticava con la forza di Dio? Per chiamare noi noi da una vita di peccato a una vita vissuta nella santità e nella giustizia. Quindi qual era il fine della preghiera di Paolo? Che Dio agisse loro per adempiere il suo scopo eterno, cioè di rendere irreprensibili in santità i suoi figli. Ma come avviene tutto questo? E Paolo ce lo dice: rendere i vostri cuori saldi, e poi dice: rendere i vostri cuori irreprensibili in santità. Voglio che Dio renda i vostri cuori saldi. E Paolo parla del cuore, che nella Bibbia indica proprio la parte più intima dell'uomo, cioè la parte più profonda, quella che lo rappresenta nel più intimo, indica la sede dei pensieri, delle passioni, dei desideri, delle affezioni e della volontà che regolano il nostro comportamento. Quindi Paolo stava chiedendo a Dio di operare nei loro cuori per renderli saldi, cioè fermi, inamovibili, attaccati saldamente. E perché? Rendere saldi davanti a cosa? Davanti alla tentazione, davanti alle prove che si presentano nella nostra vita. Allora forse ci dobbiamo chiedere che relazione c'è tra la fede e l'amore, e come fanno queste cose, queste richieste, poi a renderci saldi. L'abbiamo detto, guardate, ricapitoliamo: se conosciamo Dio abbiamo una base su come vivere la nostra vita cristiana, impariamo ad amare come Lui ama, e se noi siamo impegnati ad amare come Lui ama, siamo sempre meno portati ad amare in un modo come egoistico, in un modo carnale. E quindi se siamo sempre di più impegnati ad amare in questo modo di Dio, che si sacrifica, che mette gli altri al primo posto, siamo sempre meno portati a fare cosa? A peccare, perché il peccato è la gratificazione di noi stessi. Quindi tutto questo significa che saremo resi saldi davanti alla tentazione quando si presenterà, perché vivremo sempre in modo più distaccato di fronte al peccato. Quindi questo ci porterà a vivere e ad essere irreprensibili in santità, quindi a vivere una vita che è sempre di più progressivamente separata dal peccato, sempre più giusta e pura. E questo davanti a Dio, dice Paolo, davanti a Dio. Quindi sta parlando di una santità che non è di facciata, che non è ipocrita, che è vissuta solamente la domenica quando ci incontriamo, ma che è una santità che è fatta davanti a Dio, quindi è sempre così, durante tutta la settimana, perché è davanti a colui che vede il nostro cuore e comprende le nostre motivazioni, le motivazioni che ci spingono a fare le cose. Quindi lo scopo della preghiera di Paolo è che questi tessalonicesi vivano una vita integra davanti a Dio, sapendo che ciò che conta è solamente il suo giudizio, cioè quello che lui ritiene essere giusto, quello che lui pensa. Quindi questo ci porta all'ultimo pensiero per noi stamattina: perché Paolo desiderava che i tessalonicesi vivessero in questo modo, cioè separati dal peccato? Domanda. Lui risponde dicendo: quando il nostro Signore verrà, il Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Qual è il pensiero qui? Al ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo. Il verbo venire è la traduzione di una parola greca che è parousia, che indica l'arrivo, la presenza di qualcuno. E questo è un termine che è stato preso in prestito per descrivere appunto la seconda venuta di Gesù. La venuta in gloria di Cristo, il momento in cui Gesù tornerà per rapire la sua Chiesa, come Paolo ci spiegherà poi al capitolo 4. Quindi Paolo voleva che fossero santi perché voleva che vivessero in vista del ritorno di Cristo. Quindi questo ci porta appunto all'ultimo elemento della vita cristiana. Di che cosa è composta la vita cristiana? Tre elementi, ci dice Paolo, no? In Corinzi: fede, amore e speranza. Qua abbiamo tutte e tre. Qui abbiamo la speranza. Quindi per cosa vogliamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle? Vogliamo pregare per loro per la fede, una fede forte, per il loro amore. E infine vogliamo pregare che la loro speranza cresca sempre di più. Vogliamo pregare che loro vivano in funzione del ritorno di Cristo. E che significa? Che ci dobbiamo vivere pure noi in funzione del ritorno di Cristo, cioè il momento in cui il Signore Gesù tornerà. E da cosa sarà caratterizzato questo incontro con Cristo? E Paolo ci dice che Cristo tornerà con tutti i suoi santi. E fa una precisazione, no? Importante, perché vuole ricordare che il ritorno di Cristo sarà caratterizzato dalla santità. Cristo viene per stabilire la santità di Dio. E solo chi è santo può partecipare a questo giorno. E noi per la fede già godiamo questa posizione, noi siamo dichiarati santi. Quindi tutti quelli che hanno messo la loro fede in Cristo, oggi la Bibbia dice che siamo santi e parteciperanno a questo evento. Ma questo evento ci ricorda anche che in quel giorno saremo trasformati, finalmente. Perché riceveremo un corpo nuovo, un corpo santo che è incapace di peccare. In quel giorno saremo veramente come Lui è. Vi porto solamente in 1 Giovanni 3, versetti 2 a 3. Giovanni lì dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, cioè quando Egli tornerà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ecco la nostra speranza. Ecco la nostra speranza. Saremo trasformati, saremo liberati da questo corpo di peccato, perché riceveremo un corpo simile al suo. Ma cosa produce tutto questo? Ascolta quello che dice Giovanni subito dopo. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Quindi il ritorno di Cristo deve influenzare la nostra vita oggi. Oggi. Sapere che un giorno incontreremo Cristo deve produrre in noi un grande desiderio di santificazione, di santificarci in questa vita e quindi di prepararci a quel momento. A quel momento, perché quel giorno noi compariremo davanti al tribunale di Cristo, come Paolo dice in 2 Corinzi 5. E in quel giorno noi saremo ricompensati sulla base della nostra vita e su quello che noi abbiamo fatto per Cristo. Quindi, riassumendo e concludendo, questo è ciò che deve caratterizzare le nostre richieste quando preghiamo a Dio per i nostri fratelli. Qual è il tuo obiettivo spirituale quando preghi per i tuoi fratelli? I tuoi obiettivi e le tue richieste coincidono con la verità biblica. Ciò che richiedi è ciò che è degno di essere portato al trono della grazia. Quindi oggi Paolo ci ha mostrato delle richieste degne di essere portate a Dio. Lui pregava per una fede che si fortifica, per un amore sempre più abbondante, allo scopo che i suoi fratelli possano vivere sempre di più basati sulla speranza. Quella speranza che è cristiana, cioè nel momento in cui Cristo tornerà. E allora che queste siano le nostre richieste. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente ringraziarti per questo passo che ci mostra ciò che tu ritieni veramente importante. Tramite l'Apostolo Paolo tu ci dai uno schema delle nostre preghiere e aiutaci a concentrare la nostra mente su ciò che è degno di essere portato al trono della tua grazia e di guardare a quello che tu ritieni importante, alla fede, all'amore e alla speranza, Signore. Abbiamo tutti bisogno di guardare oltre, di alzare il nostro sguardo e prendere su di noi la stessa prospettiva che aveva l'Apostolo Paolo. Ti ringraziamo che ci hai aperto questa finestra per noi, affinché noi possiamo modellare la nostra vita su Paolo. Paolo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, e noi vogliamo imitarlo e seguire Cristo così. nel nome di Gesù. Amen.